Ben ritrovato ad Antonio Barillà. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti.
Eccoci qua, come stai?
Bene, bene, tutto bene, Quintiniano, tu?
Tutto a posto, dai, tutto a posto. Stiamo analizzando questo momento della Juventus, certamente non è eccelso, e soprattutto, e volevo la tua lettura di quanto è accaduto ieri, cioè la conferenza stampa di l'incontro con alcuni giornalisti di Comolli, le cose che ha detto, come le leggi? Cioè,
ma dipende, alcune cose le leggo positivamente, tipo, perché non siamo molto abituati a sentire qualcuno che riconosce che ha fallito. Non capita spesso nel calcio, non succede spesso, e quindi credo che questo sia da ammirare. Per altre cose ha dato delle visioni che secondo me acuiscono in qualche modo le differenti visioni con Spalletti, perché nel riconoscere lui il fallimento abbiamo dall'altra parte avuto un tecnico che ha avuto l'ardire di parlare di grande stagione. Io sinceramente concordo con Comolli, e così come quando lui dice che tutte le scelte sono state condivise, dobbiamo fare il rapporto con uno Spalletti che invece ha detto pubblicamente che quello che lo aveva chiesto non gli è stato accordato sul mercato, no? Quindi mi sembra che in un momento di riflessione e di rilancio però rimangano delle evidenti discrepanze, differenti vedute tra due figure che sarà importante armonizzare, perché io sono convinto che quando ci sono queste situazioni e si riparte con una tregua, la tregua deve essere solida, deve essere sicura, deve essere piena, perché altrimenti appena c'è un piccolo problema si riparte punti a capo, e i punti di vista diversi, la mancata coesione non giova alla Juventus.
Infatti io ho scritto in un pezzo che ho fatto per il sito, Antonio, non deve essere, diciamo così, un compromesso, ma una unità di intenti. Ho scritto proprio piena unità di intenti, che sono due cose totalmente diverse. E secondo te, onestamente, tu come la definiresti? Visto che stiamo parlando di unità di intenti, come la definiresti? Perché c'è ancora qualcosina, quindi si ripartirà male sotto questo aspetto?
No, sì, dipende. Cioè, secondo me la chiave sarà la chiarezza. Cioè, qual è io pretendo per sentirmi coinvolto, cosa tu pretendi per non sentirti scavalcato? Lo chiariamo, e da quel momento si lavora insieme in quei recinti. Non bisogna lasciare punti equivoci, perché se restano punti equivoci è inevitabile che prima o poi c'è una frizione, c'è una discussione, ma semplicemente c'è una lontananza che sicuramente non aiuta una società che già ha bisogno di rilanciarsi nella massima serenità, perché quest'anno sarà dura, bisognerà fare un mercato di sacrificio, lo ha detto Comolli ieri, si perdono dei soldi in ingresso, si perde dell'appeal, non è facile ripartire così, quindi essere uniti sarà fondamentale.
Io l'ho definito quasi un ossimoro, no? Anche se poi in realtà dipende da come si agisce sul mercato, perché lui ha detto sì, siamo costretti a cedere qualche pezzo imprevisto, diciamo così, però non ci indeboliremo. Sembra quasi un ossimoro. Come farà la Juventus, che sarà costretta, giustamente, come stai sottolineando anche tu, a cedere più di qualche pezzo, forse da 90, diciamo, definiamoli così, rimanendo però competitiva, non so per quale obiettivo peraltro.
Ma sai, lì dipende quale strategia loro hanno deciso di elaborare, perché oggettivamente, se tu per esempio hai un doppio ruolo ben coperto, o sacrificare uno senza creare un trauma all'interno della struttura tecnica della squadra e investire sul ruolo differente. In questo modo hai incamerato, ma contemporaneamente non hai indebolito. È un gioco difficile di incastri, specie per una società che da tanti anni gli incastri di mercato non li crea in maniera ottimale, visto che esiste questo calcolo di una spesa di quasi 800 milioni, anzi 8,50 dall'ultimo scudetto, a fronte del quale i risultati sono sotto gli occhi di tutti, perché il problema della Juve è che non è che non ha speso, ma ha speso male. Quindi magari può darsi che adesso, costretta a fare questa valutazione, possa cercare di trovare una soluzione. Guarda, un esempio che fa capire quello che secondo me intendeva dire, lo richiamiamo quando noi pensiamo, quando la Juve decise di rinunciare a De Ligt perché era troppo costoso, prese Bremer è costato meno, ma ha garantito subito una stessa solidità, no? Quindi se tu agisci in questo modo puoi cercare di rinunciare senza depauperare il piano qualitativo. È ovvio che devi garantire, ma questo lo ha fatto ed è molto bello, che i big big rimangono. Quando lui dice Yıldız non si tocca, già ha dato una rassicurazione ampia.
E invece, parlando dei big meno big, diciamo così, secondo te, a parte Bremer, che peraltro ha una clausola rescissoria che poi scadrà il 10 agosto, no? Quindi se arriva un club estero, perché vale per l'estero, se lo prende ti dai soldi, ok. Chi potrebbe essere un altro indiziato, diciamo, di quelli un po' più forti per fare cassa?
Ma io credo che più che un altro indiziato, che il potere gatti, il potere di cambiaso, io credo che dipenda a questo punto dalle offerte che arrivano. Perché io credo che la scelta sarà orientata da chi si presenta. È un mercato non semplice dal punto di vista economico, no?
Sì.
Quindi se arriva un'offerta importante per un difensore, va via il difensore. Se arriva un'offerta importante per il terzino, va via il terzino. Io non credo che alla Juve abbia un lotto di nomi sacrificabili secchi. Abbia una rosa di giocatori tutti cedibili, ovviamente a condizioni importanti. E questo può garantire di fare anche dei calcoli economici, no? Cioè, se io ho un'offerta da 20 e so di poter inglobare un giovane che costa meno, ma nella mia sicurezza mi aiuta a crescere, sicuramente può essere importante.
Mi ha dato un assist, perché te l'avrei fatta, ma me la stai tirando fuori questa domanda. Ha detto magari un giovane. La ricerca di Tognozzi, che poi sarebbe un ritorno, va proprio verso questa direzione. Sappiamo che ha scoperto diversi, tra quali il Diz, Sulè, Yusen. Quindi diciamo, la volontà di poter riportare Tognozzi va anche sotto questa direzione, cioè di scoprire qualche o giovane o magari, faccio un esempio, un giocatore stile Malen che ha trascinato la Roma in Champions League. Questo volevi dire? Cioè, per mercato, che una volta mi ricordo Paradici parlò di mercato di fantasia, no? Mi ricordo, non so,
secondo me devi cercare di vendere bene i tuoi gioielli per recuperare quei soldi che ti sarebbero entrati con la Champions. E poi lavorare giocando d'anticipo e d'intuizione sull'altro mercato, quello dell'ingresso, in maniera tale da acquisire i giovani a un prezzo importante. Vidal è diventato Vidal, ma quando è arrivato alle Juve era sconosciuto e costato 10 milioni. E Yıldız è stato preso in una grande squadra, ma a parametro zero, perché era ragazzino. E quindi bisogna fare queste operazioni per tamponare insomma, le uscite che sono necessarie. Quindi secondo me non significa svendere la squadra, significa anticipare delle cessioni per essere sicuri di poter contare su un gruzzolo importante per completare il mercato. All'interno poi, secondo me, di scelte che saranno orientate anche da quello che succede in certi ruoli, perché qua stiamo parlando in astratto, ma se questi non rinnovano Vlahovic, andare a spendere 40 milioni per pigliare un attaccante di quel livello,
se ti bastano. Infatti volevo chiederti questo: la situazione Vlahovic, secondo te, qualche settimana fa sembrava più vicino, ora sembra più lontano? Sappiamo che Spalletti è il centravanti.
Noi non abbiamo una risposta, dipende dalla trattativa, ma abbiamo una certezza che è stato miope per quella precedente gestione, per la successiva, portare un giocatore di questo livello a pochi giorni dalla scadenza del contratto. Tu dovevi impedirla questa cosa, perché certo. Oggi tu avresti o un giocatore tuo o un giocatore da collocare sul mercato a una cifra, invece tu rischi di perderlo a parametro zero. Guardate in giro le valutazioni di medi attaccanti e ditemi se è stato conveniente fare questa scelta.
No, infatti è stata sbagliata. Se tu dovessi puntare un euro permanenza, rinnovo o no di Vlahovic?
In questo momento non ne punto uno e uno, perché non ho proprio idea, perché credo che quando tu arrivi, che sei proprio alla fine del ciclo, e poi non dipende più da voi due. Chi sa che c'è un giocatore così proprio a scadenza, anche se non ci aveva pensato, si può presentare, perché è un nazionale di 26 anni con una media di un gol ogni due partite. Tu fossi un club di media qualità europea, magari non avresti speso per il cartellino, ma sapendo che sul mercato che fai?
Certo, infatti farà gol a tante squadre. L'ultima, Antonio, prima di salutarti e ringraziarti, si sono fatti, prima ancora che la Juventus conoscesse il suo destino, che adesso è Europa League, si erano fatti dei nomi di giocatori che avrebbe chiesto Spalletti, o ha chiesto, presumo, esperti, abituati a certe temperature agonistiche, abituati anche a vincere, perché no? Alisson, Bernardo Silva, beh, mi fermo qui. Adesso qual è un giocatore plausibile di questa categoria, diciamo così, che veramente può venire alla Juventus.
Questi nomi restano plausibili perché poi è una scelta loro. Ci sono dei giocatori che ti dicono: io ho gli ultimi anni di carriera e voglio giocarli in Champions. Però se uno accetta un progetto, a Juve ci auguriamo che sia di transizione in Europa League, no? Io credo che Alisson ha già dato disponibilità, però come sappiamo è sotto contratto, quindi lui ha una disponibilità, poi dobbiamo vedere cosa succede con il Liverpool. E Bernardo Silva, essendo un giocatore che si muove liberamente, che ha già dato l'addio, dipenderà dal suo parametro. Se lui ritiene che un anno senza la Coppa più importante non incide sul suo tratto finale di cammino, penso che sia prezioso. Anche questa è una cosa però che mi fa sorridere, perché noi stiamo qui a cercare in tutti i modi esperienza, dopo aver valutato nei giorni scorsi una vittoria del campionato del portiere del Barcellona e due convocazioni dei difensori del Brasile, Danilo, Alexandro da una parte e Szczęsny dall'altra. Forse guardarsi un po' indietro e riflettere sulla bontà di certe scelte ci aiuterebbe a capire che non è un problema di adesso, è un problema che si trascina.
Domanda secca Antonio, secondo te è giusto che restino sia Comolli che Spalletti, o è un'esigenza?
No, secondo me è giusto che restino, a patto che trovino un'intesa piena e senza punti oscuri nello stabilire rapporti e coinvolgimenti. Quello è fondamentale.
Esattamente.
Anche perché, ti dico la verità, non si può continuare con le rivoluzioni. La Juve negli ultimi anni ha cambiato allenatore tutti gli anni, ha cambiato direttori sportivi tutti gli anni. Cioè, bisogna anche cercare una continuità, perché se no ogni volta si riparte da zero. Dobbiamo sperare magari che questo primo anno e questa gestione sia stato come il primo anno di Marotta e Paratici, che non è stato felice ma ha posto basi e semi per un cammino migliore.
È l'auspicio di tutti i tifosi della Juventus. Grazie Antonio e buon lavoro.
Grazie a voi.